Il brano di Marco di questa sera è la prima pericope del capitolo 10, i versetti che vanno dall'1 al 12. Probabilmente ci sarà tempo anche per dire qualcosa dei versetti successivi, dal 13 al 16, che sono versetti molto molto densi e importanti. Che forse stasera abbozzeremo soltanto, la prossima volta vorrei proprio fermarmi con ampiezza su quei versetti, anche perché spalancano veramente mondi altri. Quindi ripeto, Marco 10, 1, 12. Partito di là, Gesù venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento, e Gesù disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Ci sono brani evangelici che, almeno nel mio caso, si vorrebbe non commentare mai, ecco, proprio perché sono molto complessi, molto, molto ostici, quindi questo è, per me questo è uno di quelli. Sono proprio brani difficili, anche perché bisogna sempre contestualizzarli nel contesto storico in cui sono stati scritti e in cui Gesù ha detto queste cose. Cioè, noi dopo 2000 anni abbiamo categorie altre che forse facciamo fatica. Vi citerò ad esempio dei passi di Paolo, che non li leggiamo stasera, ma sarebbe bello che voi poteste poi recuperarli. E Paolo scrive in un contesto dove questi venivano recepiti immediatamente, questi testi. Per noi è un'altra cosa, facciamo molto più fatica. Quindi io stasera cerco di dirvi qualcosa, sappiate che faccio molta fatica stasera a commentare questo brano, quindi portate pazienza. Partiamo da lontano, cioè partiamo da Genesi. Se avete notato, Gesù a un certo punto cita Genesi. Sono i primi capitoli di Genesi, siamo proprio alla creazione del mondo. A un certo punto dopo tutto il creato crea anche l'uomo e la donna. In Genesi Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Quindi ha creato il mondo, quindi il paradiso, se vogliamo, c'è già tutto, e poi crea Adamo. Dopo Adamo crea Eva. Però prima di creare Eva, Dio guarda Adamo, si guarda intorno e dice: non è bene che l'uomo sia solo. Queste cose vengono dette al capitolo 2 di Genesi. Il male entra al capitolo 3. Allora, voi sapete che ci sono due creazioni, cioè ci sono due tradizioni. In Genesi 1 c'è un mito della creazione, in Genesi 2 c'è un altro mito della creazione. Perché due miti della creazione? Perché Genesi è costituita da tre grandi tradizioni. Due di queste tradizioni si sono soffermate e hanno descritto questo mito. Quindi per questo che troviamo due creazioni, che sono proprio diverse l'una dall'altra, però sono rimaste vicine proprio per vedere che la creazione può essere raccontata in maniera diversa, sempre a livello mitologico. Non è che è andata così, non sono andate così le cose. E la Genesi è un mito, ovviamente. Il mito che cos'è? Il mito, per usare un aforisma di un antico, il mito è ciò che non è mai successo, ma che succede sempre. Questo è il significato del mito. Il mito è qualcosa che non è mai successo così, ma succede tutti i giorni. E questa è la grandezza, la bellezza del mito. Quindi in Genesi 2 viene raccontata la creazione dell'uomo e della donna, e Dio dice, guardando Adamo: non è bene che l'uomo sia solo. Nel capitolo 3 compare il male, quello che una certa tradizione ha chiamato il peccato originale, però al capitolo 3 compare. Cosa vuol dire? Vuol dire che al capitolo 2 c'è già una presenza del male, perché se Dio dice non è bene che l'uomo sia solo, se non è bene vuol dire che è male. E qui c'è qualcosa di grosso, cioè l'autore vuole dire che c'è un male più grande del cosiddetto peccato originale. Del male originario. E che cos'è questo male più grande del male originario? La solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. È un male che l'uomo, possiamo tradurre così, è un male che l'uomo sia solo. È tremendo, La solitudine. L'uomo non può stare da solo. La solitudine è morte, e come la morte, la solitudine è la disfatta dell'uomo. Notate, l'uomo aveva tutto. Dio gli ha creato prima un paradiso. Cioè, neanche il paradiso ci basta se non c'è qualcuno che lo contempli e ne goda assieme a noi. Ascoltavo una conferenza in auto, perché ascolto, con tutto quello che guido ho la fortuna di ascoltare tante cose, di uno psicanalista, Massimo Recalcati, e lui citava un passo di Goethe. Questo grande scrittore e poeta tedesco amava molto l'Italia, ha fatto più viaggi, era l'epoca dei tour, che duravano mesi per gli artisti, per i pittori, per i grand tour. E Goethe è venuto in Italia e racconta di fronte a un, non so se fosse il mare di, forse era Napoli, cioè assiste a una scena naturale, deve essere stato di uno spettacolo grandioso. Lui, con la sua capacità, riesce anche a descrivere tutto quello che sta godendo, e dice: però ho provato un male immenso che in qualche modo distruggeva tutto quello che ho contemplato. E poi dice: nessuno che ha condiviso con me tutto questo. Cioè il mondo scompare, per quanto bello e grande, scompare se non c'è qualcuno che lo goda con te. Grandiosa è come cosa. Ecco allora la solitudine e la solitudine di mondi in realtà. Cioè la solitudine è la cessazione anche della grandezza, della bellezza che tu puoi contemplare. Stiamo iniziando il capitolo 10 di Marco. Allora, forse aveva ragione Dio quando dice non è bene che l'uomo sia solo, perché se è solo non ha più senso nulla. Non ha più senso nulla. Provate a pensare, penso che sia molto antropologico tutto questo. Non è un caso che quando ti manca il partner o viene a mancare il partner, con te, con lui se ne va un mondo, un mondo. L'altra parte di te se ne va. Mi viene in mente adesso una poesia, purtroppo non l'ho presa perché mi viene in mente adesso, un poeta, Miguel Dors, un poeta spagnolo, che ha scritto una poesia su questa cosa splendida. Non è bene che l'uomo sia solo. Cosa vuol dire? Che noi siamo relazione, lo vedremo nel brano successivo. Allora, Dio cosa fa? Dio, essendo salvezza, interviene per salvare l'uomo. E come lo salva? Mettendo a fianco ad Adamo un tu. Cioè, Adamo aveva il cielo sopra di sé. Ed era infelice. Aveva il paradiso sotto di sé ed era infelice, fino a quando non ha potuto fissare i suoi occhi nello sguardo di un'altra persona. E allora si è compiuto. Questo è importante, anche questa indicazione. Noi possiamo avere il cielo, cioè avere Dio, perché il cielo è Dio, quindi possiamo avere Dio con noi, possiamo avere il paradiso sotto di noi. Ma se non c'è un tu nei cui occhi perdersi, non vale nulla, non conta nulla. Ma se c'è un tu, se c'è una relazione, allora acquisisce significato anche il cielo e il paradiso. Il tu è la possibilità che altri mondi possano esserci. Cioè il tu che fa essere tutto il resto. Anche Dio è il paradiso. Il paradiso terrestre, ovviamente, no? Le cose, la natura, tutto. Infatti salvezza in ebraico è un sostantivo, ma anche il verbo salvare vuol dire dilatare, vuol dire compiere. Il tu ci salva nel senso che ci dilata, ci porta al nostro compimento, il tu. Infatti Dio dice in Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Un aiuto. Ma che aiuto è? In che senso la donna Eva nel mito aiuta l'uomo? In che senso l'aiuta? Non a fare le pulizie domestiche, a lavare i piatti. Aiuta a salvarsi. lo aiuta a diventare pienamente Adamo, lo aiuta ad essere felice, a compiersi. E questo l'aiuto per questo che Dio non ci ha creato come monadi, ma come relazione, affinché da umani passassimo ad essere persone, perché è la relazione che ci compie come persone. Persona vuol dire proprio relazione. E cosa dice Genesi? Che ha creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Ma Dio che cos'è? È la relazione assoluta. Dio è relazione. Perché? Perché Dio è amore. Dio è amore soltanto perché può essere relazione. Con la rivelazione cristiana noi sappiamo che Dio è il massimo dell'amore perché è il massimo della relazione. Il Padre è Padre in quanto dona tutto al Figlio e dal Figlio tutto riceve, il Figlio è Figlio perché tutto dona al Padre e tutto riceve dal Padre, lo Spirito Santo è colui che dal Padre e dal Figlio riceve tutto e dà la sua vita al Padre e al Figlio. E questa, un termine, questo gioco di relazioni in teologia si chiama pericoresi, è un termine teologico, ma perché dice questa circolarità dell'amore nella Trinità. In Dio c'è vita massima, c'è amore massimo, perché? Perché è dono infinito e accoglienza infinita. O meglio, Dio è amore perché è accoglienza anzitutto infinita, perché amare vuol dire accogliere l'altro. Prima di donare qualcosa all'altro, l'amore è accogliere qualcosa dell'altro, cioè accogliere l'altro nella sua oggettività, nella sua oggettività, cioè per quello che è e non per quello che pensiamo o che vogliamo sia. Ed è importante anche quando fa Eva, quando costruisce Eva, quando edifica Eva, come la fa? Come avviene la creazione di Eva? Fa scendere un torpore sull'uomo, Adamo si addormenta, no? E sempre il mito dice che toglie, no, questa costola dalla costola. Ma cosa vuol dire? Questa cosa della costola è importante, eh? Cosa vuol dire? Che si crea un vuoto nell'uomo e da questo uomo esce la donna. Vuol dire che l'uomo tornerà ad essere pienamente se stesso soltanto quando è in relazione con la donna. Cioè il tu è la parte mancante di me. Se tu non ci sei, io non sono più. Se tu non sei, visto che sei uscita da me, sei parte di me, io senza di te ho un vuoto che mi impedisce di essere me stesso. Quindi io sono solo quando tu sei. Se tu non sei, io non sono. È così che andrebbe letta questo mito della costola. Cioè veramente una carne sola, una carne sola. L'io da solo è come non esistesse. Ecco, questa così prefazione che ho fatto, questa piccola introduzione era necessaria per poter andare a leggere il brano di questa sera, se no non rischiamo di non comprendere bene il background importantissimo. Però vanno fatte ancora due osservazioni, questa è quella generale, scendiamo nei particolari. Prima considerazione: nella Bibbia, in tutta la scrittura, l'amore è coniugale, è immagine dell'amore divino. Cioè, gli autori sacri, quando parlano dell'amore coniugale, ne parlano come immagine, come ombra, perché di cui non si può fare, dell'amore divino. Cioè, vogliamo sapere qualcosa dell'amore di Dio? Guardiamo l'amore coniugale. Vogliamo sapere qualcosa dell'amore coniugale? Guardiamo l'amore divino. Si specchiano, si riflettono in qualche modo a vicenda. Ecco, questa... pensate ai profeti, pensate il Cantico dei Cantici, che è forse il massimo di tutto questo, e anche Gesù e poi Paolo userà questo tutto. Quindi nella Bibbia col matrimonio si dice divengono i due partner, divengono una cosa sola, una carne sola, e questa carne sola dice qualcosa della Trinità. Gli autori sacri, in questo caso la Trinità, ovviamente il Nuovo Testamento, ecco, gli autori sacri, l'amore coniugale, l'amore tra marito e moglie, cioè questa unione, ha qualcosa di divino, è ombra dell'amore divino. Ombra perché? Perché l'amore divino è l'infinito in qualche modo, no? Quindi è comunque immagine, questo è importantissimo. Seconda considerazione, Gesù invita a guardare il rapporto uomo-donna alla luce del rapporto uomo-Dio. Cosa voglio dire? Dio è lo sposo per Gesù, Dio il Padre, è lo sposo dell'umanità che è la sposa. Allora, anche nel nostro brano bisogna sempre fare questo doppio gioco, no? C'è il mondo di Dio che Gesù lo considera come lo sposo, che ama talmente tanto l'umanità come lo sposo ama la sposa. Quindi l'umanità, gli uomini e le donne della storia sono la sposa di Dio. E Gesù cosa fa? Sulla croce, talamo nuziale, cosa fa Gesù? Compirà le nozze definitive tra lo sposo Dio e la sposa l'umanità. Cioè Dio ha talmente amato la sua sposa, gli uomini, da morire per lei. Cioè noi, sposa di Dio, siamo gli amati alla follia da questo sposo che è Dio, che ha dato la sua vita per unirsi a noi. E questo si è consumato su un letto matrimoniale che prende il nome di croce. E non solo, io ho detto immagine, ma per Gesù e per la Chiesa, veramente il rapporto uomo-donna, marito-moglie, matrimonio è immagine di questo amore divino. Cioè è immagine perché dobbiamo usare parole, però la sostanza è la stessa. C'è qualcosa di grande, Paolo lo dirà in Efesini, no? Questo mistero è grande. È un mistero, forse riusciamo soltanto a intuirlo. Quindi dove sta la mia felicità? Sta nell'essere partner di Dio. I passi dove viene detto tutto questo sono ad esempio Efesini 5, 22 seguenti, Prima Timoteo 2, 8 seguenti, Prima Pietro 2, 13 seguenti. Paolo in realtà si ferma tanto su questo, tanto. Perché vi dicevo che bisogna sempre contestualizzare? Perché siamo in un'epoca, sia nell'ebraismo, nell'ambito semitico, anche poi con Paolo, siamo in ambiti molto maschisti, no? C'è una cultura molto maschista. E quindi Paolo esce con una frase del tipo: voi donne siate sottomesse ai vostri mariti, no? Però voglio sempre contestualizzare l'epoca storica, ovviamente, in cui vengono dette queste cose. Però tornare su questi passi potrebbe essere importante. Allora, Gesù vuole dirci che nell'amore vicendevole, nell'amore coniugale ci si aiuta a diventare se stessi. Cioè la vocazione al matrimonio, il matrimonio è la possibilità di compiersi. E questo è l'aiuto a cui facevamo accenno prima. Qui si parlerà di ripudio, ripudio vuol dire possibilità di rimandare divorzio, ecco, diciamo così, no? C'è una prefigurazione del nostro divorzio. Mosè ha dato come possibilità il divorzio, no? Mosè, però il brano dice che, lo vedremo dopo, adesso lo sto solo introducendo, l'ha dato per limitare i danni, perché non era così originariamente, cioè ciò che compie l'uomo è un'altra cosa, è la comunione, l'unione, questo amore, no? Come quello di Dio, ecco. Andiamo nel testo. Ci sono dei farisei che si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. Noi sappiamo che molte volte personaggi religiosi, i farisei sono molto religiosi, si avvicinano a Gesù perché dicono: lui con la sua predicazione sta predicando una cosa, Mosè, la legge, dice altro, mettiamolo in difficoltà. Adesso come te la cavi con questa cosa? Poi Gesù ne esce sempre egregiamente da queste diatribe. In un modo anche molto, molto fine, perché Gesù è un rabbino, Gesù è un rabbino e la tecnica rabbinica, no, del rabbinato qual era? Era quella di rispondere alle domande con delle domande. Gesù, se notate, non risponde mai immediatamente, risponde sempre alle domande con altre domande, cioè cerca di mettere in crisi lui gli altri, no? Per farli crescere in qualche modo. E dicono: è lecito rimandare, qui tradotto con ripudiare, la propria moglie? State certi che non avverrà mai il contrario, non sarà mai una moglie, una donna a poter ripudiare l'uomo, perché appunto perché questa cultura in cui siamo prettamente maschile, lo diciamo poi al versetto 13, chi era la donna al tempo di Gesù? La donna non era nulla. La donna era soltanto un'appendice dell'uomo, la donna era contemplata tra le cose dell'uomo. L'uomo aveva l'asino, aveva il bue, aveva i figli, aveva anche la donna. Era contemplata tra le cose, gli oggetti. Quindi figlio e donna era tra i possedimenti, ecco, dell'uomo. Quindi qual era la mentalità? Sembra brutale, no? È lecito mandare via, liberarsi di una donna. Cioè la mentalità che ci sta sotto, ma che poi non era soltanto quella ebraica, era di molti popoli antichi, anche della Mesopotamia, la donna veniva comprata, veniva usata e poi quando smetteva di esserti utile a te uomo, tu la potevi rimandare. Questa era la mentalità, no? Per questo che bisogna stare, che è molto difficile questo brano, perché non abbiamo le categorie forse per comprenderlo. Cioè, la donna era appunto, era un oggetto e come un oggetto tu lo compri, lo usi e poi lo puoi mandare. Ora, quali erano le diciamo circostanze per poterla rimandare? Dipendeva dalle interpretazioni rabbiniche. C'erano due scuole, una molto stretta e una molto larga. Qualcuno diceva, tu puoi rimandarla soltanto in caso di adulterio, cioè sei scoperto che ti ha tradito. Non apriamo qui la parentesi su come scoprire se ti ha tradito, perché ci sono delle cose codificate nella Bibbia, nella Bibbia. Poi semmai se c'è tempo lo riprendiamo. Comunque, appurato che la donna ti ha tradito, tu puoi rimandarla. Questa è l'interpretazione rabbinica più stretta, più restrittiva. L'unico caso è l'adulterio. L'altro caso, l'altra scuola, molto, molto larga, era se ha fatto bruciare il pane. Quindi se tua moglie ha fatto bruciare il pane, allora tu hai gli estremi per rimandarla via. Che poi voleva dire, quando tua moglie non è più bella come quando è a scuola, allora aspetta che bruci il pane, prendi l'occasione e mandala via. Quindi c'erano proprio queste scuole di interpretazione. Queste cose le abbiamo dette tutte durante una conferenza sulla donna, qualche anno fa. La donna nella Bibbia. Quindi questi qui vanno a dire, Gesù senti, ma Mosè ha dato questa. In questo caso, ma guardate che con Gesù di Nazareth succede qualcosa di grandioso. Cioè Gesù di Nazareth, in quei pochi anni che ha vissuto, soprattutto di vita pubblica, ha rivoluzionato in una maniera unica, perché poi con Paolo cesserà già, comunque ha rivoluzionato il concetto e la dignità della donna. Cioè Gesù ha detto delle cose e ha fatto delle cose in relazione alle donne di una innovazione, di una rivoluzione impressionante. Perché dico che dopo Gesù hanno smesso subito, perché Paolo comincerà da buon ebreo, proprio di quelli, comincerà a pensare alla donna in maniera ante Gesù, no? Antecedente a Cristo. Però Gesù poi le ha pagate tutte queste cose, Gesù ovviamente, no? Queste aperture le ha pagate. Pensate soltanto, alla Samaritana. Era impensabile che un uomo a mezzogiorno a un pozzo che era un luogo di un crocevia si ferma a parlare con una donna, ma anche marito e moglie non potevano parlare in pubblico, non si poteva. Bisognava l'uomo 5 metri avanti e la donna 5 metri indietro, cioè non potevano mostrarsi in pubblico uomo e donna, marito e moglie, e Gesù che parla con una sconosciuta a mezzogiorno. No, e tanto che i discepoli, questo è raccontato in Giovanni 4, i discepoli dicono, si stupirono che parlava con una donna, e certo, no, avranno detto maestro, ma cosa fai? Oppure la donna scoperta in flagrante adulterio, che non la condanna, meritava la morte quella donna. Oppure in Luca 7, la prostituta che va in un consesso di uomini mentre pranzano, si accovaccia ai piedi di Gesù, li lava i piedi, li asciuga con i capelli. Sì, cioè lui permette a una prostituta di toccarlo. E infatti Simone dice tra sé e sé, no? E Luca però coglie il pensiero di Simone, dice se lui sapesse che donna è altro che se... No, Gesù lo sapeva benissimo. Quindi Gesù veramente ha rivoluzionato la figura della donna, l'annuncio a chi l'ha dato. Quando è risorto, tenete conto che le donne non avevano nessuna voce in sede di giudizio. Perché? Perché la testimonianza di una donna era come quella di un bambino, cioè non valeva, perché non era in grado di intendere, di volere, cioè non era nulla, non potevano testimoniare un processo, non potevano E Gesù cosa fa? La prende, prende le donne e affida loro l'annuncio, cioè di testimoniare la sua resurrezione, cioè l'evento più grande. Tanto che vanno dei discepoli e i discepoli non ci credono. Ma come? Voi siete donne, cioè non, figurati, è impossibile. No? E Gesù pure affida il suo messaggio della resurrezione alle donne. Quindi Gesù dice che la donna anzitutto non è possesso, non è possesso. Vi ricordate quella parabola in cui vanno da Gesù e lo mettono in difficoltà, no? I sadducei che non credono alla resurrezione, no? Vanno da Gesù e gli dicono: maestro, senti, ma una donna il marito di una donna muore. Per la legge del Levirato, una legge codificata nell'Antico Testamento, è il fratello del marito che deve prendere la moglie. Quindi lui, dicono, c'è questa donna, le muore il marito, questo muore. La prende, usa questo verbo il Vangelo, la prende il fratello, muore anche il fratello, la prende. Di chi è questa donna? Vedete, Gesù dice, occhio, voi state usando verbi come prendere, come possesso, di chi sarà? Cioè Gesù non salta il problema, va a monte o comunque al fondamento e dice, il problema è che la donna non è un oggetto. Prima di chiedersi di chi sarà, ma cosa vuol dire prendere di chi sarà? Non si compra, non è un oggetto. E questa è la grandezza di Gesù. La donna, come l'uomo, maschio e femmina li creò, cioè per Dio l'uomo è soltanto maschio e femmina. Non esiste l'uomo e la donna, esiste l'uomo che è maschio e femmina. Quindi per Dio c'è soltanto la creatura, c'è soltanto la figlia, il figlio, e questo che è lì che vuole portarci Gesù. Quindi Gesù dice che la donna non è possesso, l'altro non è compravendita. E poi dice, ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Quindi la risposta di Gesù, cosa vi ha ordinato Mosè? E Mosè ha ordinato la possibilità di scrivere un atto di ripudio, di rimandarla, è possibile. Allora, perché Mosè ha fatto questo? Riconosciuta la situazione di male, cioè riconosciuto che l'uomo è malvagio, allora Mosè cerca di limitare i danni, soprattutto per salvaguardare l'anello debole di tutto questo. È un passo che dovreste leggere per comprendere questo, perché a questo si rifanno queste cose di Mosè del ripudio, vengono descritte in Deuteronomio 24. Perché Mosè ha scritto ha dato questa norma, questa possibilità di rimandare la donna? Per limitare i danni. Perché per limitare? Perché una donna, se non avesse questo libello, questo libro del ripudio, fosse andata via di casa, sarebbe andata via di casa come un'adultera e quindi passibile di morte. Quindi per salvaguardare l'anello debole, che è la donna in questo caso, è possibile rimandarla. Quindi Gesù dice, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. In greco c'è un termine molto bello, sclerocardia, cuore di pietra, cuore duro. E qui io penso che si aprirebbe anche una parentesi molto importante a questo riguardo. Legalizzare non vuol dire ancora rendere buona una cosa. Cioè Mosè scrive legalizzando il ripudio, il divorzio in qualche modo, non ha detto che è cosa buona, l'ha fatto per arginare un male, ha scelto, oggi si dice, il male minore, no? Però stiamo attenti che legalizzare non vuol dire ancora rendere la cosa buona, è di un'attualità questa cosa. Cioè, ci sono molte cose legalizzate oggi, ma non vuol dire che sono buone. Si legalizza per porre un argine. Infatti Gesù dice, versetto 6, ma dall'inizio della creazione non era così. Stiamo attenti che inizio della creazione non vuol dire originariamente, Quando nella scrittura si dice all'origine, originariamente, o dall'inizio, non vuol dire dal principio, cioè non è questione cronologica, non è cronologia, Vuol dire ontologicamente, nella verità, nella profondità, non era così. Cioè per la nostra verità non è così. Non so se riesco a far passare l'idea. Quindi Gesù non sta dicendo tanto all'inizio non era così, ma a livello di verità non è così. C'è qualcosa di molto più profondo in tutto questo. E lui dice, maschio e femmina li creò, a sua immagine e somiglianza li ha create. Il versetto 7, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. È qui che torna quello che dicevamo all'inizio. Gesù usa questo doppio binario, sta parlando del rapporto uomo-donna, ma sta pensando al rapporto Dio-uomo, Dio-umanità. Gesù ha lasciato il Padre per unirsi alla sua sposa. Come da Adamo è uscita la donna, così da Cristo è uscita la Chiesa. Dal costato di Cristo è uscita la Chiesa. Vedete? Gesù nuovo Adamo. Quindi Gesù lascia il padre per unirsi alla sposa, che la donna, l'umanità. Dal costato di Cristo è uscita la Chiesa, cioè l'umanità. Gesù ha amato questa sposa, questa umanità, con tutto se stesso, dandole anche il sangue. E la Chiesa, grazie a questo amore, può riamarlo e riamare. E poi dice, dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. L'uomo non divida. Vedete, qui viene usato un verbo importante, dividere. Dividere vuol dire essenzialmente separare. Chi è il divisore per eccellenza? Il diavolo, il diavolo, no? Il diavolo è colui che separa. L'uomo è diabolico nel momento in cui separa l'amore. La separazione è diabolica, perché vuol dire dimezzare la vita. Se c'è una vita, se c'è la vita, Gesù dice, separare la vita vuol dire dimezzare. Cioè se i due sono una cosa sola, separare vuol dire dimezzare, ma dimezzare l'umano vuol dire farlo morire. È come il tralcio separato dalla vite. Se il tralcio si separa dalla vita, dalla vite, e quindi dalla vita, che senso ha? Si rinsecchisce. Non scorre più vita, linfa vitale. L'uomo, se si spara dall'amore, muore. Viviamo di amore. Se rompiamo il legame, ci secchiamo. E disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. e se lei ripudia, se lei ripudiato il marito ne sposa un altro, commette adulterio. Per Gesù l'adulterio non è tanto lasciare l'altro, ma unirsi ad un'altra. Ecco, questo è il grande insegnamento di Gesù sul matrimonio. Lo so che è molto complesso, è molto difficile anche, sia per una questione di categorie, in qualche modo di categorie, di... Però secondo me la sapienza della Chiesa è rileggere questo passo in maniera sapienziale, cioè chiederci cosa dice a noi questo brano oggi. Però ovviamente non possiamo esprimere dei giudizi, ovviamente, la Chiesa non può giudicare, però la Chiesa ha il compito di leggere questi passi per far comprendere proprio la ricchezza, la portata, la potenza del rapporto uomo-donna, del legame che si viene a creare con l'unione. Poi tutto questo vale anche a livello antropologico, personale, perché separare, dividere le relazioni comunque, no? Però questi proprio sono pochi versetti riguardo... È uno dei pochissimi versetti dove Gesù si ferma sul rapporto matrimoniale. E proprio per attualizzare tutto questo, io vi leggerei, per concludere anche, l'ho trovato molto bello, molto bello. C'è un autore, Elian Cuvillier, questo personaggio è... non so se è un pastore evangelico, insegna a Montpellier in Francia, ha scritto un commento di Marco, l'Evangelo secondo Marco, edito da Bose, dalla comunità di Bose. E allora mi sono chiesto, no, preparando l'incontro, ho detto ma vediamo un po' cosa dice questo personaggio, e ho trovato, anche lui da tre possibilità di lettura di questo brano, no? Vi leggo la terza che dà, perché da protestante, voi sapete che il protestantesimo ovviamente non ha il celibato, quindi per loro il rapporto di coppia è molto importante, anche per i pastori stessi, che si uniscono in matrimonio. Vi leggo quello che dice, perché penso che possa dire qualcosa anche ai cristiani cattolici. Infine si può recepire e intendere questa radicalizzazione di Gesù, perché qui Gesù è molto radicale, come una parola che rimette in discussione ciascuna delle nostre vite in questo mondo. Nulla può mai garantire che non vi sia al termine di un cammino di vita coniugale il dramma della separazione e del divorzio. In questo contesto, la parola sulle seconde nozze come adulterio può risuonare come memoria del fatto che la nuova vita coniugale non è una negazione della precedente. La coppia che si riforma si porta dietro, lo voglia o no, la storia passata dei due coniugi. Lungi dal giudicare e dal condannare, questa parola di Gesù può allora essere letta come rivelazione della verità dell'esistenza di ciascuno, con le sue gioie e le sue difficoltà, i suoi successi e i suoi fallimenti. Essa permette allora di vivere con pace le gioie e le difficoltà del matrimonio, la prova del divorzio e la scommessa rischiosa del nuovo matrimonio. Così interpretata, tale parola di Gesù lascia alla società civile il compito di regolamentare il divorzio e il nuovo matrimonio e pone ogni credente davanti alle sue responsabilità sotto lo sguardo del Dio di Gesù, che certo è Dio di verità, ma è ugualmente padre amante e misericordioso. In altri termini, la legge rimane, il divorzio è una reale contraddizione alla volontà originaria di Dio e rivela il cuore dell'uomo per quello che è, Risposarsi non è dunque un diritto, ma un segno evangelico. Nei nostri fallimenti Dio riapre la possibilità di un avvenire. Bene.